Ben ritrovati con gli ascoltatori di Radio Missione Francescana, la trasmissione La bellezza della vita. Siete in compagnia di Vittoria. Oggi vorrei parlare di che cosa significhi essere pro-life. E anzi, devo dire che il mio intervento è quasi un invito a tutti gli ascoltatori a diventare pro-life. E diciamo che tutti possiamo essere a favore della vita, soprattutto se abbiamo capito, ma lo abbiamo capito tutti, che cosa significhi amare. E quindi diciamo che forse l'amore vero, quell'amore profondo che caratterizza chi si dedica agli altri, chi ha capito la bellezza dell'amore, chi crede nel valore della famiglia, può decidere di testimoniare non solo attraverso la vita personale, quindi nella coppia, nella famiglia, ma nel mondo per diventare tutti paladini della vita appena concepita. Per questo motivo io vorrei fare riferimento a due documenti del Magistero che secondo me riescono a spiegare davvero che cosa significhi amore e perché da questa idea grande di amore che ci viene offerta dal Magistero tutti possiamo imparare a essere pro-life. Certo, potremmo citare le migliaia di testi che hanno parlato di amore, poeti, letterati, scrittori di tutti i tempi, da tutte le generazioni, da tutti i posti del mondo, in ogni epoca c'è stato qualcuno che ha scritto d'amore. E però devo dire che quello che ho letto in due encicliche in modo particolare mi ha aperto gli occhi davvero su che cosa significhi amore e su come sia possibile per tutti noi testimoniare la grandezza dell'amore. Partirò da un testo bellissimo che inizio a leggere adesso e che parla dell'amore coniugale. L'amore coniugale rivela massimamente la sua vera natura e nobiltà quando è considerato nella sua sorgente suprema, Dio, che è amore, che è il Padre, da cui ogni paternità in cielo e in terra trae il suo nome. Il matrimonio non è quindi effetto del caso o prodotto della evoluzione di inconsce forze naturali. È stato sapientemente e provvidenzialmente istituito da Dio Creatore per realizzare nell'umanità il suo disegno di amore. Per mezzo della reciproca donazione personale, loro propria ed esclusiva, gli sposi tendono alla comunione delle loro persone con la quale si perfezionano a vicenda per collaborare con Dio alla generazione e alla educazione di nuove vite. Per i battezzati, poi, il matrimonio riveste la dignità di segno sacramentale della grazia, in quanto rappresenta l'unione di Cristo e della Chiesa. Questo meraviglioso passo è tratto dall'enciclica Umane Vitae di San Paolo VI. E l'idea che viene data di amore non è quella banale alla quale purtroppo ci hanno spesso abituati i mass media. L'idea che ci viene data è di qualcosa di talmente alto che non può che avere la sua sorgente in Dio. E siccome Dio è padre, la paternità di Dio arriva a trasferirsi sulla terra nella figura del padre nella famiglia. Quindi noi possiamo davvero dire che Dio creatore è riuscito a realizzare il suo disegno di amore nell'umanità. E allora noi che siamo battezzati e chi di noi è sposato può veramente cogliere la grandezza del matrimonio sacramento, perché rappresenta l'unione di Cristo e della Chiesa. Ora possiamo leggere Omero, possiamo leggere Saffo, possiamo leggere i meravigliosi poeti tedeschi come Hölderlin, Goethe, l'americana Emily Dickinson. Tutti hanno parlato di amore, ma così come ha fatto San Paolo, mi sento di dire, San Paolo VI, mi sento di dire che nessuno è riuscito. E c'è voluto proprio San Paolo VI, il pontefice Paolo VI, per trasferirci nelle altezze. Sempre nella enciclica Umane Vitae, Paolo VI prosegue per delineare le caratteristiche del vero amore coniugale. È prima di tutto amore pienamente umano, vale a dire sensibile e spirituale. Non è quindi semplice trasporto di istinto e di sentimento, ma anche e principalmente è atto della volontà libera, destinato non solo a mantenersi, ma anche ad accrescersi mediante le gioie e i dolori della vita quotidiana. Cosicché gli sposi diventino un cuor solo e un'anima sola e raggiungano insieme la loro perfezione umana. È poi amore totale, vale a dire una forma tutta speciale di amicizia personale, in cui gli sposi generosamente condividono ogni cosa senza indebite riserve o calcoli egoistici. Chi ama davvero il proprio consorte non lo ama soltanto per quanto riceve da lui, ma per se stesso, lieto di poterlo arricchire del dono di sé. Dice ancora San Paolo VI: l'amore coniugale è amore fedele ed esclusivo fino alla morte. Così infatti lo concepiscono lo sposo e la sposa nel giorno in cui assumono liberamente, in piena consapevolezza, l'impegno del vincolo matrimoniale. Fedeltà che può talvolta essere difficile, ma che sia sempre possibile e sempre nobile e meritoria, nessuno lo può negare. San Paolo VI continua, dicendo e portando a esempio gli sposi. A tanti sposi attraverso i secoli, il loro esempio dimostra non solo che la fedeltà coniugale fa parte della natura del matrimonio, ma altresì che da essa, come da una sorgente, scaturisce una intima e duratura felicità. E l'amore coniugale è infine amore fecondo, che non si esaurisce tutto nella comunione dei coniugi, ma è destinato a continuarsi suscitando nuove vite. Il matrimonio e l'amore coniugale sono ordinati per loro natura alla procreazione ed educazione della prole. I figli infatti sono il preziosissimo dono del matrimonio e contribuiscono moltissimo al bene degli stessi genitori. Io ero partita oggi nella mia trasmissione dicendo che tutti noi che conosciamo cosa sia amore possiamo diventare pro-life. Essere pro-life significa essere a favore della vita sempre. Pro-life fa rima con amore. Dopo aver letto le meravigliose parole di Paolo VI sull'amore in Umane Vitae, si capisce perché l'aborto non può più essere concepito. Non possiamo aggiungere nient'altro a una visione così alta come quella che ci viene proposta da Paolo VI, e mi sento di concordare con le parole pronunciate dal Cardinal Robert Sarah in merito all'enciclica Umane Vitae. Dice il Cardinale: Umane Vitae apre una strada di santità coniugale, una pedagogia dell'adorazione, dell'accettazione filiale e adorante del piano divino. Dio stesso viene così amato come un padre. I suoi doni sono ricevuti con riconoscenza e venerazione. La sua premurosa maestà viene sperimentata dagli sposi. Diciamo pure che noi siamo abituati dai media a confondere amore e innamoramento. L'amore, quello vero, è frutto di una decisione. L'innamoramento è un sentimento. L'amore cerca il bene dell'altro, l'innamoramento il mio bene. Quindi possiamo dire che sposarsi perché innamorati significa affidare la propria vita a un'emozione, un sentimento che per sua natura è fuggevole e effimero. Non ha senso sposarsi perché innamorati e pretendere che sia per sempre. Sposarsi per amore significa invece decidere lucidamente, razionalmente e liberamente di dedicare la propria vita per il bene dell'altro. Una decisione di tal genere può essere per sempre. Certo, non è facile cercare il bene dell'altro. Lo scopo del matrimonio è proprio questo, aiutare le persone a restare fedeli al proprio proposito. Il matrimonio è una promessa e le promesse si fanno per quando le cose vanno male, non per quando vanno bene. Ecco perché la pretesa della Chiesa che il matrimonio sia per sempre è fondata, perché l'amore non è un sentimento. E questo fa capire perché tutti quelli che amano davvero non possono non dirsi pro-life. Se si accetta di affiancare al sentimento l'aspetto razionale dell'amore, prevarrà sempre il bene per il proprio figlio. Chi ha capito cos'è amore vuole il bene del figlio e di ogni bimbo concepito, tanto da voler testimoniare il proprio amore per tutti e a tutti. Papa Benedetto XVI scrive un'enciclica sull'amore che descrive in modo sublime questo dono grande che l'uomo ha ricevuto da Dio. Ma se torniamo all'assunto di partenza, chissà cos'è amore, è un pro-life, capiamo perché. Perché l'amore genera, protegge, consola, accoglie. Per forza l'amore è pro-life. Per capirlo ancora meglio, devo fare per forza ricorso a un'altra enciclica, la meravigliosa enciclica Evangelium Vitae di San Giovanni Paolo II, al capitolo 92, che esordisce con un salmo, il Salmo 126-125. Dono del Signore sono i figli. È sua grazia il frutto del grembo, la famiglia santuario della vita, dice San Giovanni Paolo II. All'interno del popolo della vita e per la vita, decisiva è la responsabilità della famiglia. È una responsabilità che scaturisce dalla sua stessa natura, quella di essere comunità di vita e di amore fondata sul matrimonio. E dalla sua missione di custodire, rivelare e comunicare l'amore. È in questione l'amore stesso di Dio, del quale i genitori sono costituiti collaboratori e quasi interpreti nel trasmettere la vita e nell'educarla secondo il suo progetto di padre. È quindi l'amore che si fa gratuità, accoglienza, donazione. Nella famiglia ciascuno è riconosciuto, rispettato e onorato perché è persona e se qualcuno ha più bisogno, più intensa e più vigile è la cura nei suoi confronti. Dice ancora San Giovanni Paolo II nell'enciclica Evangelium Vitae al capitolo 92. La famiglia è chiamata in causa nell'intero arco di esistenza dei suoi membri, dalla nascita alla morte. Essa è veramente il santuario della vita, il luogo in cui la vita, dono di Dio, può essere adeguatamente accolta e protetta contro i molteplici attacchi a cui è esposta e può svilupparsi secondo le esigenze di un'autentica crescita umana. Per questo determinante e insostituibile è il ruolo della famiglia nel costruire la cultura della vita. Come chiesa domestica, dice ancora San Giovanni Paolo II, la famiglia è chiamata ad annunciare, celebrare e servire il Vangelo della vita. È un compito che riguarda innanzitutto i coniugi, chiamati ad essere trasmettitori della vita sulla base di una sempre rinnovata consapevolezza del senso della generazione, come evento privilegiato nel quale si manifesta che la vita umana è un dono ricevuto per essere a sua volta donato. Nella procreazione di una nuova vita, i genitori avvertono che il figlio, se è frutto della loro reciproca donazione d'amore, è a sua volta un dono per ambedue, un dono che scaturisce dal dono. È soprattutto attraverso l'educazione dei figli che la famiglia assolve la sua missione di annunciare il Vangelo della vita, con la parola e con l'esempio, nella quotidianità dei rapporti e delle scelte, e mediante gesti e segni concreti, i genitori iniziano i loro figli alla libertà autentica che si realizza nel dono sincero di sé. E coltivano in loro il rispetto dell'altro, il senso della giustizia, l'accoglienza cordiale, il dialogo, il servizio generoso, la solidarietà e ogni altro valore che aiuti a vivere la vita come un dono. L'opera educativa dei genitori cristiani deve farsi servizio alla fede dei figli e aiuto loro offerto perché adempiano la vocazione ricevuta da Dio. Così, San Giovanni Paolo II, con queste parole, possiamo davvero dire che ci sprona a capire quale sia davvero la forza di un amore coniugale benedetto dal sacramento, un amore che è sorgente per i propri figli, ma anche per tutti coloro che ci circondano. Essere testimoni del Vangelo della vita è a questo punto una sorta di richiamo per proclamare la bellezza della vita, a cominciare dal suo concepimento. Al mondo d'oggi sembra quasi che dire di essere pro-life significhi automaticamente mandare un messaggio di intransigenza e quasi di aggressività. Chi interpreta così il modo di essere pro-life non ha capito davvero cosa significhi far parte del popolo della vita. Certo, è evidente che di fronte ai valori cosiddetti non negoziabili, noi pro-life siamo intransigenti. Con molta decisione affermiamo il valore della vita sempre, il diritto del bambino non nato di avere una voce e noi pensiamo di dargli la nostra voce. C'è chi pensa che il contrario di pro-life sia pro-choice, che in inglese significa per la scelta. La scelta di un pro-choice, però, è sempre contro la vita, è sempre a favore dell'aborto. Quindi il contrario di pro-life non è pro-choice, è pro-death, pro-morte. Il pro-life è colui che crede nella vita dal momento del concepimento, che considera la grandezza della persona come essere unico e irripetibile, che crede in una scelta responsabile a favore della vita sempre. Essere pro-life è un onore e una gioia, perché significa aver compreso il valore incomparabile della persona umana, la grandezza e la preziosità della vita umana anche ai suoi albori. E quindi la chiamata alle armi di cui ho parlato all'inizio non è una mia idea, ma una risposta devota all'invito che San Giovanni Paolo II ha rivolto a noi nell'enciclica Evangelium Vitae. Dice infatti al capitolo 78: Nutriamo perciò umile e grata coscienza di essere il popolo della vita e per la vita e in tal modo ci presentiamo davanti a tutti. Così tutti possiamo testimoniare la bellezza della vita del concepito e renderci attivamente sostenitori, perché tutti sappiamo cosa sia amore e cosa significhi amare. Da tutto ciò che abbiamo detto, si capisce senz'altro che a fronte della decisione di abortire non c'è mai un bene, non c'è mai amore. Ciò non toglie il fatto che quando una donna ha abortito, spesso in modo inconsapevole, si porta comunque dietro il dolore della scelta per sempre. A queste donne la Chiesa offre il perdono e la misericordia nella confessione, da un sacerdote che le accoglierà e aiuterà a ritrovare la pace. La parola chiave anche nel perdono è amore. È possibile leggere articoli legati all'amore coniugale sul sito del Movimento per la Vita di Varese. Basta digitare www.vitavarese.org e si ritroveranno anche le bellissime encicliche di cui abbiamo parlato oggi. Ringrazio gli ascoltatori di Radio Missione Francescana e saluto alla prossima trasmissione.